Dal Salmo 71. Il Signore libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Benedetto
Benedetto
il
il
Signore
Signore
Dio
Dio
di
di
Israele,
Israele,
egli
egli
solo
solo
compie
compie
meraviglie.
meraviglie.
Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra. E tutte le genti lo dicano beato.
Benedetto
Benedetto
il
il
Signore
Signore
Dio
Dio
di
di Israele,
Israele,
egli
egli
solo
solo
compie
compie meraviglie.
meraviglie. Benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie meraviglie. E benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. Benedetto
Benedetto
il
il
Signore
Signore Dio
Dio
di
di
Israele,
Israele, egli
egli solo
solo compie
compie
meraviglie.
meraviglie. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela". Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le anfore". E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto". Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora". Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Benvenuti, cari ascoltatori di Radio Missione Francescana, all'ascolto del commento alla liturgia festiva della seconda domenica dopo l'Epifania. Siamo appunto nelle domeniche successive all'Epifania. Epifania significa, sappiamo, manifestazione. E i Vangeli, le letture, le liturgie di queste settimane ci fanno sostare con il pensiero sugli episodi di manifestazione di Gesù al mondo. Dopo la sua incarnazione, dopo la sua nascita nell'umiltà della grotta di Betlemme, Gesù si manifesta al mondo come abbiamo sentito il racconto della manifestazione ai Magi. Domenica scorsa abbiamo ascoltato la manifestazione di Gesù attraverso il battesimo al Giordano e ora ascoltiamo la manifestazione di Gesù all'inizio del suo ministero pubblico alle nozze di Cana. Giovanni chiama questo episodio segno. Sappiamo che tutta la prima parte del Vangelo di Giovanni è il cosiddetto libro dei segni, sono sette, noi chiamiamo miracoli, ma segno è più appropriato come termine, perché sono quegli episodi che per Giovanni manifestano l'identità di Gesù e devono portare il lettore a credere in lui. Infatti, il brano che abbiamo letto proprio oggi, come si conclude? Dice: questo a Cana fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. E alla fine del suo Vangelo Giovanni dice che molti altri segni fece Gesù, ma questi sono stati scritti perché? Perché voi crediate che Gesù è il figlio di Dio e credendo abbiate la vita nel suo nome. Quindi questo è uno dei segni con cui Gesù vuole farci capire chi è, qual è la sua missione. Noi possiamo leggere, sappiamo, il Vangelo di Giovanni a diversi livelli. C'è un livello letterale del racconto che trae sicuramente origine anche da un'esperienza personale, di testimoni di prima persona. Giovanni, sappiamo, il discepolo prediletto, il discepolo amato, seguì Gesù in tutte le sue tappe e quindi ebbe modo realmente di vedere quello che succedeva. Ma poi c'è anche un altro livello, perché il Vangelo di Giovanni è un Vangelo teologico, vuole farci capire qualcosa di Gesù e del suo ministero. Cosa possiamo raccogliere da questo episodio così famoso delle nozze di Cana? Intanto il contesto è quello di una festa di matrimonio, una festa di nozze. Ora sappiamo che in tutta la simbologia della Bibbia il tema del matrimonio, delle nozze, ha un duplice significato. Rappresenta anche l'unione di Dio con il suo popolo, cioè quella offerta di amicizia che Dio in tutta la storia fa all'uomo. Quell'offerta di alleanza è stata descritta, simboleggiata, già a partire dai profeti, pensiamo ad Osea, attraverso l'immagine dell'evento nuziale. È come un uomo e una donna si uniscono in una cosa sola, così Dio e l'umanità, Dio e il suo popolo si vogliono unire in un'entità sola. Ecco, allora questo contesto della festa di nozze ci fa pensare proprio al contesto dell'alleanza. E poi c'è il vino. Il vino è il simbolo dell'amore nuziale, no? Dell'amore, della gioia. E allora questa festa di nozze a cui Gesù è invitato è una festa in cui è venuto a mancare il vino. È qualcosa che sta diventando stanco. Manca l'amore, manca l'elemento essenziale. È un po' come l'alleanza di Yahweh con Israele. Veniva a mancare l'amore. E c'è un altro simbolo che ci dimostra questa situazione di aridità, no? dell'alleanza, di questo matrimonio fra Yahweh e Israele, della pietra, queste giare di pietra, che da un lato rappresentano la legge antica, no? Perché servono per la purificazione, e sono di pietra come per esempio le tavole della legge su cui era scritta la legge antica. Sono di pietra come quel cuore di pietra che i profeti dicevano il Signore avrebbe strappato dal petto del suo popolo per metterci un cuore di carne. Ricordiamo quella bella profezia: toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Ecco, queste giare sono di pietra come questo cuore che deve essere tolto. E allora cosa fa Gesù? Gesù porta questa novità, la sua prima missione, il primo scopo, no, con cui lui apre il suo ministero è quello di riportare il vino dell'amore in questa festa di nozze che è l'alleanza tra Dio e il suo popolo. Possiamo vedere in questa acqua che si trasforma in vino, i padri della Chiesa hanno visto questa immagine, in quest'acqua che si trasforma in vino vediamo la vecchia alleanza che si trasforma nella nuova. La vecchia alleanza che stava in giare di pietra ed era in sapore come l'acqua, che diventa quella nuova, il vino dell'amore, che Gesù offre, ecco, rinnovando l'alleanza fra Dio e il suo popolo. Ma lasciamo ad Angela, che è qui con noi, di continuare la riflessione su questo brano di Vangelo.
Ma pensavo, mentre parlavi, a quante volte nel Vangelo si parla di nozze, si parla di festa, si parla di pranzi, no? E mi veniva da pensare molto semplicemente che Gesù era un uomo che sorrideva, che amava banchettare, che amava la vita, semplicemente questo. E il Dio di Gesù è il Dio della gioia, della festa, anche del piacere, di quella che è l'ebbrezza della vita. E mi viene anche da dire che non si può comprendere il Dio della croce se non si comprende prima di tutto anche questo aspetto di Dio, di Gesù. E mi viene anche da dire che se lui amava vivere così, essere così, vuol dire che anche per noi vuole la stessa cosa, cioè desidera proprio la nostra gioia piena, anche quella meramente umana, la nostra felicità. Desidera che viviamo in modo profondo ma anche appassionato. Ecco, questa è la prima cosa molto semplice che mi viene da dire. La seconda è la figura di Maria, della madre di Gesù, molto bella, perché in Giovanni Maria appare proprio all'inizio della sua vita, poi scompare per tutto il Vangelo e poi riappare sotto la croce. Allora, qui si potrebbero dire veramente tante cose, però mi viene da pensare a un livello forse anche molto semplice alla figura del genitore, no? Mi fa riflettere su questo modello, su come i genitori possono riflettere sulla propria con il proprio ruolo nella vita dei figli. E cioè i genitori molto banalmente sono coloro che donano la vita, ma che lasciano spazio, che il cui amore è maturato e cresciuto e va al di là del loro ritorno immediato, e che quindi amano in maniera incondizionata e che amano in maniera, cioè, senza aspettativa, e lasciano veramente che il figlio e la figlia vadano, vivano la propria vita. Ma il figlio sa che in loro troverà sempre una casa accogliente, un luogo dove sarà accolto, un punto di riferimento. Ecco, sembra una riflessione, come dire, soltanto umana, che sembra quasi non c'entrare con quello che ci dice oggi il Vangelo, però mi fa riflettere lo stesso, come questa figura così importante della madre di Gesù, in un Vangelo così significativo, così ricco di simboli, quale è il Vangelo di Giovanni, questa figura è all'inizio e poi alla fine, all'inizio con il primo segno e poi compare appunto sotto la croce. E penso che non sia un caso, e questo sicuramente ci può far riflettere, no? Su questa presenza così silenziosa ma anche così importante. L'altro aspetto che mi colpisce della figura di Maria, della madre di Gesù, è il fatto che ha una funzione importantissima in questa storia di oggi, in questo miracolo della trasformazione, perché è grazie a lei che avviene quello che avviene appunto alle nozze di Cana, è grazie a lei che avviene questa prima manifestazione di Gesù, questo primo segno, è lei che rende possibile questo miracolo, ed è lei, grazie al suo sì, che Gesù è nato, grazie a lei. Quindi è questa porta, questa porticina, mi viene da dire, attraverso cui Gesù viene a noi, viene agli uomini e può entrare nella nostra vita. Ed è lei che è la prima che avverte la necessità e avvisa Gesù, e avverte la necessità che manca vino, come ha ricordato, ha sottolineato Marco. Il vino è un simbolo, è il segno di qualcos'altro. E nella Bibbia, come sappiamo, l'abbiamo ricordato tante volte, il vino è il simbolo dell'amore, dell'amore di Dio, dell'amore umano, ma dell'amore anche di Dio. Quindi è la prima che si accorge che manca questo. E quindi è questa presenza silenziosa, ma fondamentale, importante nella vita di Gesù, ma nella vita di ciascuno di noi, che si rende conto che manca questa cosa importante. Quindi Maria è una donna che fa spazio all'altro, che non si intromette, ma nello stesso tempo avvisa che c'è qualcosa di importante che viene a mancare. Quindi mi fa pensare a come noi possiamo imparare da Maria tante cose, anche l'attenzione, essere attenti agli altri, attenti a quelle che sono le esigenze più importanti della nostra vita. In questo caso è proprio l'amore, la cosa che conta di più, l'amore, la fede, le cose su cui possiamo giocare veramente tutta la nostra vita.
Bentornati dai microfoni di Radio Missione Francescana all'ascolto del commento alla liturgia della seconda domenica dopo l'Epifania, secondo il rito ambrosiano. Il Vangelo ci parla di Gesù al banchetto di Cana, e la prima lettura, quella che tratta dal profeta Isaia, ci parla anch'essa di un banchetto. È un brano famoso e anche molto bello. Non è lungo, io direi di leggerlo. perché è ricco di spunti, anche di, così, di elementi per la nostra preghiera, per la nostra riflessione. Ci dice la parola del profeta che il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli, il Signore, strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, perché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci e esultiamo per la sua salvezza, perché la mano del Signore si poserà su questo monte. Abbiamo detto prima, parlando di Cana, che l'immagine del banchetto rappresenta, del banchetto di nozze, insomma, rappresenta l'immagine dell'unione di Dio con il suo popolo. E qui il profeta contempla la fine dei giorni, quando questa, appunto, signoria di Dio, quando questa unione di Dio con l'umanità, con il suo popolo, sarà piena, e anche qui usa questa immagine del banchetto, questo banchetto di grasse vivande, di cibi succulenti, che il Signore prepara per tutti i popoli. Ecco, è bello, possiamo contemplare nella visione del profeta tutta l'umanità unita attorno al monte di Gerusalemme a fare festa in un banchetto insieme a Yahweh. Questa è l'esito finale della storia che l'Antico Testamento contempla, e anche l'esito finale della storia che noi cristiani abbiamo, custodiamo nella speranza. Ma da cosa è caratterizzato ancora questo esito finale? Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, quel velo che impedisce adesso al mondo di vedere Dio nella sua realtà. Quante immagini di Dio distorte ci sono nel mondo, per quanti uomini il volto di Dio è velato sotto l'aspetto di un Dio crudele, di un Dio che castiga, di un Dio che chiede a volte di uccidere. Il volto di Dio è velato adesso, ma allora il Signore strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, e poi eliminerà la morte per sempre, il grande nemico dell'umanità da sempre, quello che ci fa dire: ma insomma, no, adesso la vita che cos'è se poi alla fine tutto deve chiudersi, tutto deve finire? Ecco, sappiamo che questo è l'ultimo nemico che sarà annientato. Il Signore eliminerà la morte per sempre. E tutte le lacrime che avremo accumulato nel nostro pellegrinaggio terreno, chi più, chi meno, il Signore Dio le asciugherà tutte, asciugherà le lacrime su ogni volto. E noi possiamo sempre leggere in modo personale, in modo spirituale, no? La parola di Dio, perché anche se questa è parola di un profeta di tanti anni fa, scritta in un contesto storico particolare, possiamo dire tutto, no? Ma è sempre parola viva, scritta per noi oggi, che deve parlare a noi. Allora, a volte può essere bello attualizzare questa parola mettendo noi stessi dentro il brano. E leggiamo allora, per così ravvivare, no, la nostra speranza cristiana, leggiamo gli ultimi versetti in prima persona. Dirò in quel giorno: ecco il Signore, il mio Dio. In Lui ho sperato perché mi salvasse. Questo è il Signore in cui ho sperato. Mi rallegro ed esulto perché sono salvo. Questo è un bel modo di leggere questo brano di Isaia, proiettandoci già anche noi alla fine della nostra storia personale, in cui custodiamo nella speranza cristiana davvero la speranza di poter salutare il nostro incontro del Signore con queste parole: ecco il mio Dio in cui ho sperato.
Ti stavo ascoltando con attenzione, Marco, perché questo è un brano davvero, davvero bello, veramente, che fa riflettere. E la frase che più mi colpisce di questa lettura bellissima del profeta Isaia è proprio in lui abbiamo sperato perché ci salvasse, quindi la speranza, no? La fede e la speranza. E il Vangelo di oggi ci parla proprio di fede. No? Quando dice, Maria dice ai servi, fate quello che vi dirà, no? E questa è la vera fede, fidarsi. La vera fede è avere fiducia. E i servi si fidano, Maria si fida, no? Maria non comprende forse la risposta che gli dà Gesù. Ci sono varie interpretazioni della risposta che sembra poco garbata di Gesù, no? Però a un primo livello, così apparente, a noi sembra una risposta sgarbata. Ecco, Maria non si lascia così abbattere da questa risposta, ma al contrario, crede in suo figlio. E mi colpisce una cosa, che già prima del segno che egli compirà, lei crede, crede in lui. Ella crede in quell'amore che ha il potere di trasformare tutto, no? La vita. E ricordiamo che invece i discepoli credono solo dopo il segno. Lei crede da prima, dice fate quello che vi dirà. E i servi si fidano e fanno una cosa stranissima, riempire 600 litri d'acqua, perché questo è più o meno il calcolo che abbiamo fatto, riempire 600 litri d'acqua a quel tempo, una cosa direi pazzesca. E a ragione avrebbero potuto dire a Gesù, ma sei pazzo. E invece nella vita proprio una delle cose più difficili, ma che è fondamentale per ciascuno di noi, è proprio il fidarsi, trovare qualcuno e imparare a fidarsi di qualcuno e poi arrivare a fidarsi di quel qualcuno con la Q maiuscola, a fidarsi di Dio. È solo così che possiamo vivere la vita con quella speranza di cui parla appunto questa bellissima lettura del profeta Isaia. E cosa vuol dire fidarsi? Fidarsi di quello che ci accade nella vita, fidarsi della parola che illumina la nostra vita. E molto spesso le cose che ci accadono nella vita non sono semplici, non sono facili, talvolta e spesso sono anche dolorose e sembrano proprio contrastare quasi con quello che ci viene detto dalla parola di Dio. Invece no, invece fidarsi vuol dire questo, questa parola che illumina la nostra vita e fidarci che ogni cosa che accade nella nostra vita ha un significato profondo, perché pensiamo a cosa sono queste nozze di Cana? Sono un segno, come ha ricordato Marco prima, no? È il primo dei segni. Il segno di Cana è il segno di come una vita vuota, finita, spenta, possa ritrovare slancio, vitalità, il vino, trasformarsi, divenire, evolvere verso una dimensione nuova. E la vita, se ci pensiamo bene, è un lungo e ininterrotto cammino di trasformazione. In noi c'è un po' di tutto e niente. In fondo è veramente male, ma ogni cosa ha un profondo significato e può essere trasformata. Nulla deve essere eliminato o nascosto, anche ai nostri stessi occhi, anche se apparentemente oscuro, cattivo, infermo, debole, ma tutto, dobbiamo credere, ha un senso e una possibilità di trasformazione. Nulla deve essere buttato via, ma deve essere proprio trasformato. Questo ci dice anche il Vangelo di oggi. Tutto in noi ha un significato e Dio può trasformarlo se lo vogliamo. L'Eucaristia stessa è una trasformazione. Un po' di pane semplicissimo e del vino vengono trasformati addirittura nel corpo e nel sangue di Cristo. E come si compie questo miracolo? Come abbiamo, come dire, delle indicazioni molto chiare, con l'attenzione, come fa Maria, essere attenti, no? Con questa attenzione e questa cura verso quello che manca, no? Verso chi ha bisogno, e poi con questa fiducia veramente grande in Dio, che è proprio il segreto della vera fede, avere fiducia, abbandonarsi a Dio, fidarsi che ogni cosa che ci accade nella vita non è buttata lì così per caso, ma ha un significato. E allora poi Gesù dice, ora attingete, chiede soltanto che vengano riempite le giare di acqua. acqua e chiede soltanto questo, il resto lo fa lui. Dio compie il miracolo, si tratta solo di attingere. Dio, creandoci, ha già compiuto il miracolo, ci ha già fatto grandi, si tratta soltanto di attingere, si tratta soltanto di crederci veramente, è lì il difficile per noi, e di abbeverarci a queste sorgenti che abbiamo dentro di noi. Quindi il miracolo è già compiuto in un certo qual modo dentro di noi, basta soltanto raggiungerlo, basta soltanto tirarlo fuori e farlo emergere, basta soltanto crederci.
Bentornati ai microfoni di Radio Missione Francescana per l'ascolto del commento alla liturgia della seconda domenica dopo l'Epifania, secondo il rito ambrosiano. Abbiamo ascoltato il brano delle nozze di Cana, abbiamo ascoltato la profezia di Isaia sul banchetto messianico degli ultimi giorni. Adesso volevo leggere un commento che ho trovato cercando qua e là, che fa intravedere nel vino di Cana anche il sangue della croce, perché quell'ora di cui parla Giovanni, no? Quando Gesù dice: donna, non è ancora giunta la mia ora, è in lontananza quell'ora, l'ora per eccellenza di Gesù, che è l'ora in cui lui dona effettivamente il sangue della nuova alleanza, che trasforma l'alleanza di pietra in un'alleanza nuova. Gesù svela progressivamente la sua condizione divina fra noi e lo fa a una festa di nozze, a Cana di Galilea, il simbolo delle nozze tra Dio e l'umanità, tracciato nella scrittura fino alla pagina intrisa di un nuovo vino di alleanza che diventa sangue nel Calvario, vita donata a noi, ha il suo primo svelamento a Cana. Quell'ora non ancora giunta, infatti, è l'ora della croce. Il segno è una domanda posta a noi, non è la tanto attesa risposta, aspettativa di miracolo da soddisfare. La pagina evangelica interroga e risponde a suo modo. L'inganno sarebbe di considerare i segni come dei miracoli, delle cose strepitose. In un'umanità talvolta inaridita, noi cerchiamo prodigi per dire Dio, identificandolo con qualcosa di miracoloso. Così il quarto Vangelo si offre a noi, sovrabbondante di segni, di ulteriori significati da scoprire e da contemplare, fino al segno più radicale, quello della croce, spazio in cui nessuno appariscente miracolo accade, e tuttavia la nostra fede trova là il fondamento. Ogni segno di Gesù chiama il commensale della relazione con Lui a riconoscerlo. Nel segno della sponsalità donata non c'è paura che qualcosa manchi. Puro accoglimento oltre la nostra misura. Da questa caparra di infinità è possibile sottrarri, svuotandoci per far posto al vino nuovo della via, della verità e della vita. È così. Ogni volta che la sovrabbondanza di Dio si offre ai nostri giorni e alle nostre vite, l'alleanza nuova, la legge trasformata in spirito, dono oltre misura. L'amore si vive, non si argomenta. Il vino delle nozze si tinge di sangue. Gesù traccia la via per seguirlo fino alla gloria manifestata sulla croce. In questa festa nuziale, l'amore è anche l'amante. Il dono totale è sempre incalcolabile. Nell'amore sovrabbondante muoiono le parole.
Beh, dopo questo posso anche stare zitta, Marco.
No, invece parlaci.
Molto bello, molto belli i brani che leggi. Io volevo concludere proprio con una riflessione sull'ultimo versetto, no? L'ultimo versetto di questo Vangelo dice: così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. E allora, così questa conclusione mi fa pensare che Cana è un invito. È un invito importante a cercare nella nostra vita più in profondità, a penetrare all'interno della nostra vita, del nostro vivere quotidiano, di tutti i giorni, che spesso purtroppo, ahimè, diventa vuoto e senza sale, insipido. E quindi ci invita proprio Cana a trovare una gioia più profonda, e abbiamo proprio bisogno di una gioia e di un senso che dia sapore, senso a tutto quello che viviamo e ci invita proprio a passare da dall'acqua al vino, quindi a cambiare. E la cosa più difficile è cambiare nella vita, trasformarsi. Gesù è il vino, in un certo qual modo è la settima giara, no? Sappiamo che il 6 è il numero dell'imperfezione, l'abbiamo ricordato tante volte, no? Il 7 è il numero del compimento, della perfezione, della divinità, e Gesù è proprio la settima giara. E quindi si può vivere in maniera diversa, in maniera gioiosa, con questa speranza di cui parlava il profeta Isaia, già in questa vita? Sì, si può vivere, i santi ce lo mostrano tutti i giorni, e si può vivere in profondità soltanto se si è capaci proprio di passare da questo orizzonte, quello così banale della nostra vita talvolta, a un orizzonte più profondo, a un orizzonte fatto di fiducia, di profondità. E è un orizzonte che ci aiuta a vivere la nostra vita semplice, ma con un occhio molto più profondo, a vedere la vita come la vede Dio. È una cosa che sembra difficile, ma che in realtà può avvenire se la crediamo possibile e se ci fidiamo di questa parola che ogni giorno nella nostra vita ci guida come una luce nel buio della nostra vita, come le stelle del cielo in un cielo di montagna o nel deserto, no? Che illuminano il cammino. La vita sì, è buia, talvolta è molto buia, però c'è la luce della parola che ci illumina e ci guida, e se la seguiamo davvero possiamo operare questa trasformazione, questo miracolo anche nella nostra vita. E allora, con queste parole, vi auguriamo una buona domenica da parte di Angela
e da parte di Marco.